Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Un cordiale saluto dalla redazione e dal tecnico del suono Gaetano Paradisi a quanti ci seguono dall'Italia e dal mondo. I due personaggi della Bibbia che oggi scopriremo insieme sono colei che diventerà nazioni e uno dei 12 profeti minori, un poeta.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Per fede, Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia innumerevole che si trova lungo la spiaggia del mare. Così leggiamo nella lettera agli Ebrei, in cui si delineano i ritratti di alcuni personaggi biblici considerati eroi della fede, e tra costoro, ovviamente dopo il marito, il patriarca Abramo, ecco far capolino Sara, la vecchia madre di Isacco. Ci racconta tutto Stefanella Marrama.
La Bibbia ci offre due varianti ebraiche del nome Sara, Sarai e Sarah, ma il significato è unico. Principessa, anche perché essa diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei. La sua storia, iniziata col matrimonio con Abramo, è segnata da un incubo particolarmente grave in una società agricola, quello della sterilità. Non dar figli, e quindi braccia che lavorino, rende una moglie come un ramo secco. La promessa divina di un figlio irrompe nella vita di questa donna triste, anche se bellissima, ma non ne toglie la malinconia. Il suo, inizialmente, è un dubbio che non la rende, certo, eroina della fede. L'autore sacro della Genesi evoca, infatti, il riso scettico di Sara appena essa apprende la notizia che potrà generare. Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre anche mio marito è vecchio». Si sa però come la storia andò a finire. Il vecchio Abramo riuscirà ancora a rendere incinta lei, per la quale era cessato ciò che avviene regolarmente alle donne, cioè lei ormai in menopausa. Alla fine ecco un bel bambino, nato da Sara, chiamato con un nome ironico e simbolico, Isacco, che in ebraico significa «il Signore ha riso». Una sorta di smentita vivente al riso dubbioso e incredulo della madre. Passeranno gli anni e anche Sara approderà alla tomba. Una tomba nella grotta di Machpelah, presso Hebron, e la Genesi descrive con vivacità l'acquisto di quello spazio sepolcrale da parte di Abramo, che deve ricorrere a un proprietario terriero locale ittita, Efron, per ottenere una tomba di famiglia. Ma Sara rimarrà viva nella storia ebraica come madre di Israele e per il cristianesimo come la madre dei figli della fede e della promessa divina. Anzi, l'apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, comparandola ad Agar, la schiava che aveva generato ad Abramo un altro figlio, Ismaele, dipingerà Sara come un simbolo della Gerusalemme di lassù che è libera e che è nostra madre. Fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma di una donna libera.
Grandi cose ha fatto per noi il Signore.
Grandi cose ha fatto per noi il Signore.
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare, la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Grandi cose ha fatto per noi il Signore.
Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Veniamo a Nahum, il consolato. Un poeta di qualità, nonostante le poche pagine del suo libretto fatto di sole 558 parole ebraiche distribuite in 3 capitoli. Marco Mete ce ne racconta la storia.
Gli oracoli ardenti e veementi di Nahum sono segnati dall'irrompere del giudizio divino sulla grande avversaria di Israele, Ninive, capitale dell'Assiria, una città le cui gloriose rovine si trovano nei pressi di Mosul, nell'attuale Iraq settentrionale. Il poema della distruzione di Ninive è di un'intensità straordinaria e riesce a sceneggiare dal vivo il crollo di un impero attraverso una sequenza di quadri di taglio impressionistico. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ora è noto che Ninive, la città sanguinaria, come la chiama il profeta, crollò nel 612 a.C. sotto l'attacco congiunto del re dei Medi, Ciassare, e di Nabopolassar, il fondatore della dinastia neobabilonese. Nahum perciò visse in quel periodo storico e fu contemporaneo di Geremia, anche se più anziano di lui. Infatti, egli dimostra di aver pure conosciuto la caduta della capitale d'Egitto, Tebe, no Amon. Questo evento è evocato indirettamente proprio nel canto terribile del giudizio su Ninive ed è databile nel 663 a.C. Era stato proprio un grande sovrano assiro, Assurbanipal, a liquidare l'impero egizio di allora. Al di là di questi eventi, non sappiamo nulla di Nahum. Certo, si dice che era nato a El Kosh, ma si tratta di un villaggio che non è mai stato identificato, anche se San Girolamo lo collocava in Galilea, sul luogo dell'odierna El Cause, nome arabo che echeggia quello antico ebraico che significava Dio ricompensa. Al profeta è collegata, non si sa però con quale nesso, anche una città della Galilea frequentata spesso da Gesù, Cafarnao, in ebraico Kefarnahum, villaggio di Nahum. Curiosamente, nel Medioevo si pensava che il profeta fosse originario di un villaggio attualmente abitato da turchi, non lontano proprio da quella Ninive cantata da Nahum. Là, secondo la leggenda, si conserverebbe anche la sua tomba. Ma questo profeta minore, come accadde anche per Malachia, non ha lasciato che il sipario calasse solo sul giudizio. Il Signore, che regge il cosmo e la storia, si schiera dalla parte degli oppressi e delle vittime e agli ebrei sottomessi dagli assiri annunzia la libertà e la pace. Ecco, sui monti, i passi di un messaggero che proclama la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché non ti attraverserà mai più il malvagio.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, eterno Signore, benedire il tuo popolo Israele in ogni tempo e in ogni ora con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia. Sia lode a te, eterno Signore, che doni la pace.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93.